E nel frattempo, dalla volta scorsa, diciamo così, fino ad oggi, sono uscite un altro paio di sentenze che meritano la pena di essere analizzate, di essere inserite nel contesto sociale. E abbiamo una sentenza presa dal giornale Il Gazzettino dell'11 agosto 2006, che dice: Cassazione, si può reagire alle provocazioni dei colleghi. Sul posto di lavoro, le continue provocazioni e derisioni verbali da parte dei colleghi giustificano la reazione anche violenta del dipendente oggetto dello scherno, che stanco di sopportare viene alle mani. E la riscossa del dipendente non può essere sanzionata con il licenziamento. Lo sottolinea la Cassazione con sentenza 17.956. Praticamente mi sembra abbastanza chiara, insomma, la questione. Si tratta di operazioni di mobbing che troppi cristiani mettono in atto sui posti di lavoro, sia per garantirsi il dominio, sia per garantirsi il servilismo di alcune persone, che chiaramente provoca del risentimento e provoca delle reazioni. Reazioni che possono avere anche il carattere violento. E la Cassazione dice: beh, siccome l'azienda deve curare la sicurezza del dipendente, la tranquillità del lavoro del dipendente, l'azienda non si può permettere di licenziare il dipendente che, stanco di vessazioni, ha deciso di dare un paio di pattoni ai dipendenti. Dopo chiaramente si viene a chiarire la questione in altra cosa, però stiamo parlando sempre di la reazione del dipendente vessato non può essere punita col licenziamento, chiaro? L'azienda deve assumersi la responsabilità della tranquillità e del sano lavoro del dipendente. E questo vedremo magari nel cristianesimo come si colloca questa sentenza della Corte di Cassazione. Un'altra sentenza della Corte di Cassazione viene un po' a far pari con altre sentenze e dice: Cassazione, adozioni è l'affetto che conta. L'affetto nelle adozioni conta più del grado di parentela. Naturalmente in questo la Cassazione ha giudicato un caso specifico, bisognerà mettere a posto quelli che sono i parametri oggettivi, però è chiaro che nei casi di adozioni parametri oggettivi non ne possono esistere, bisognerà comunque scegliere di volta in volta. In ogni caso è importante che la Corte di Cassazione metta l'accento sull'affetto, cioè sulla necessità psicoemotiva del bambino rispetto ad altre questioni, magari di ordine parentale, magari di ordine gerarchico, che fino a ieri erano imposte dal cattolicesimo. E direi che sono due sentenze. Allora, la prima è stata pubblicata dal Gazzettino l'11 agosto 2006 e la seconda, quella delle adozioni, è pubblicata dalla Repubblica del 12 agosto 2006. Per cui sono recentissime e ci lavorerò chiaramente. Bene, nella trasmissione invece di oggi cominceremo a commentare altre sentenze della Corte di Cassazione. Niente sconti di pena a chi abusa di minori. 7 marzo 2006. La notizia. Controordine della Cassazione, che in una sua sentenza sancisce oggi che chi abusa di minori non ha diritto ad alcuno sconto di pena. In questo modo la Suprema Corte fa parzialmente dietro fronte rispetto alla sentenza shock di qualche settimana fa. Il caso analizzato ieri dalla terza sezione penale riguarda un trentenne legato alla sua vittima minore di anni 14 da un rapporto di coabitazione, probabilmente il convivente madre della ragazzina. C'è da aggiungere, attenzione, che questa sentenza è avvenuta a sezioni riunite. Ripeto, è una sentenza a sezioni riunite. In pratica, la decisione non si applica soltanto al caso specificatamente dibattuto, ma a tutti i casi simili che in futuro si presenteranno alla Cassazione e i giudici di merito saranno obbligati a tenerne conto. Chiaro questo? Commento. La Corte di Cassazione sta tentando di far comprendere, in contrapposizione alla concezione cristiana, che i diritti di natura sessuale non sono delitti contro la morale pubblica e il buon costume, né delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, ma sono delitti contro la persona. Quei due titoli, la morale pubblica e il buon costume, e contro l'integrità e la sanità della stirpe, l'ho preso da un vecchio codice penale di 20 anni fa. Ma sono delitti contro la persona. Per quanto riguarda i minori, sta cercando la Corte di Cassazione di far comprendere come quel tipo di delitti meriti una particolare attenzione per la gravità sia degli effetti prodotti sui bambini che i danni che vengono arrecati in perpetuo alla società civile. La Corte di Cassazione si trova a scontrarsi con un principio fondamentale del cristianesimo. Perciò chiunque diventerà umile come questo fanciullo, egli sarà il più grande del regno dei cieli, e chiunque accoglierà un fanciullo come questo in nome mio, accoglie me. Matteo 18:4-5. Ancora, ma se qualcuno scandalizzasse uno di questi piccoli che credono in me, sottolineo uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa una macina d'asino e venisse sommerso nel fondo del mare. Matteo 18:6. E in Marco, e chi vi darà un bicchiere d'acqua perché voi siete di Cristo? In verità vi dico che non perderà la sua ricompensa, ma chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sottolineo che credono in me, è meglio per lui che sia legato al collo una macina d'asino e si getti in mare. Marco 9, 41-42. Molti preti cattolici hanno dimostrato il significato dell'insegnamento che è retto dall'affermazione uno di questi piccoli che credono in me. Il bambino non è in sé, non è una persona, ma è quello che crede in lui. È come se avesse detto: chiunque scandalizza un bambino siciliano è meglio per lui che gli sia legata al collo una macina d'asino e lo si getta a mare. Perché non un bambino lombardo, pugliese, piemontese, marchigiano? Perché non un bambino che crede in Allah o in Baal? La contrapposizione è fra il bambino che crede e il bambino come persona. Nel cristianesimo la discriminante è fra credere e non credere. Nel sistema giuridico costituzionale considerato dalla Corte di Cassazione, la discriminante è fra persona e non persona. La persona, padrona di se stessa e come tale patrimonio inalienabile della società civile, in contrapposizione alla persona posseduta da un soggetto diverso da sé mediante l'imposizione di un credere a prioristico. Per il cristianesimo è il credere che qualifica l'appartenenza della persona alla società civile, mentre per la Carta Costituzionale è la persona in quanto tale che appartiene alla società civile, al di là delle proprie specifiche soggettive. Ciò che la Corte di Cassazione a Camere Riunite ha voluto sottolineare è che il bambino tu lo devi rispettare in quanto bambino, non come un soggetto di appartenenza. Voi non siete delle persone. Siete oggetti che io possiedo, dice il Gesù di Nazaret. Voi siete di Cristo. Per il Gesù di Nazaret diventare umili significa rinunciare alla propria personalità, ai propri diritti, rivendicando i suoi diritti ad umiliare le persone. Non è forse questo che avviene nella violenza sessuale nei confronti dei bambini? Chi fa violenza sessuale nei confronti dei bambini pretende che il bambino rinuncia alla propria autodeterminazione sessuale per diventare un oggetto che soddisfi la sessualità del violentatore. Siamo davanti ad un atteggiamento di rapina della personalità. Il bambino viene umiliato, depersonalizzato, per diventare oggetto di possesso. Un oggetto di possesso che il violentatore materializza sul bambino attraverso l'atto sessuale. Quando siamo davanti alla violenza nei confronti dei bambini, non siamo mai davanti ad un atto d'amore. al violentatore di minori della personalità e dei sentimenti del minore che sta violentando non gli frega nulla. Non è innamorato di quel bambino o di quella bambina, ma vuole rapinarla della sessualità. Così, quando viene scoperto un prete pedofilo che allunga le mani sui ragazzi, non è mai innamorato di quel ragazzo o di quella ragazza, ma ha rapinato la sessualità, ha rapinato ogni ragazzo e ogni ragazza sulle quali è riuscito a mettere le mani. Il violentatore di minori si è mosso come gli è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ed è quell'insegnamento che porta l'individuo a identificarsi col Gesù di Nazareth, che elimina i limiti morali nelle relazioni sociali. Da un lato si ha paura della pena, dall'altro il violentatore vive una sorta di diritto morale e psicologico a violentare il ragazzo, in quanto ritiene che il ragazzo sia roba sua. Ed è il violentatore che dice al magistrato: sarebbe meglio per te che ti fosse appesa al collo una macita d'asino e venissi sommerso nel fondo del mare. Il magistrato, condannandolo, ha condannato Gesù di Nazareth, che voleva appropriarsi dei bambini. Il violentatore di bambini vive la sua condanna come una privazione della libertà di manifestare le proprie emozioni all'interno delle condizioni morali nelle quali è stato educato. Il violentatore dice al magistrato: hai permesso che la Chiesa Cattolica mi imponesse la morale di Gesù. Io amo Gesù e all'interno di ciò che mi è stato insegnato manifesto le mie tensioni della vita, manifesto la mia sessualità e il mio modo di relazionarmi con le persone. Siete voi che mi avete insegnato che identificandosi con l'insegnamento di Cristo si era figli del Dio padrone, dunque padroni noi stessi. Magistrato, perché non ti metti in ginocchio davanti a me, che sono anch'io figlio di Dio, e non onori la mia libertà di violentare i bambini? La guerra che è in corso vede da un lato l'attività cristiana, che costringe i ragazzi ad identificarsi nel Gesù di Nazareth e legare a quella figura e a quegli insegnamenti le proprie emozioni e la propria sessualità. Dall'altro lato la Corte di Cassazione che determina limiti e modi di relazione interpersonale, vieta la costrizione violenta delle persone. Le persone sono educazionalmente inadeguate a rispondere a quanto la Corte di Cassazione sollecita e anziché mettere in atto strategie diverse attraverso le quali manifesta la propria sessualità nella società in cui viviamo, preferiscono mettere in atto strategie attraverso le quali mascherare la propria attività di rapina della personalità dei ragazzi indifesi. Ragazzi indifesi che vanno dai ragazzi affidati agli oratori, ragazzi affidati alle scuole private cattoliche, ragazzi all'interno della famiglia cristianamente concepita, anche quando ci sono delle separazioni, delle conflittualità in corso, si tratta sempre di conflittualità generate dalle concezioni cattoliche manifestate dagli attori del conflitto. Fin tanto che non si affermerà una società come descritta dalla Carta Costituzionale, che metterà l'individuo al suo centro anziché il Dio padrone dei cristiani, la violenza sui minori sarà organizzata spesso dalla famiglia cristianamente intesa, quella famiglia voluta da Ratzinger a maggior gloria del Gesù di Nazareth, la famiglia che mette in ginocchio i bambini costringendoli a pregare, pronti per essere violentati dentro e fuori la famiglia. È in questo che la Corte di Cassazione ha sentenziato. Ha sentenziato in difesa dell'individuo come soggetto di diritto costituzionale. Ha sentenziato in opposizione a chi vorrebbe trasformare l'individuo in un oggetto di possesso. Questo è il senso della sentenza della Corte di Cassazione. Ed è quel processo di uscita dall'orrore della morale cristiana che è in corso in tutti i paesi del mondo, perché In tutti i paesi del mondo ogni sistema giuridico ha l'impronta cristiana, anche in quei paesi che non sono cristiani, un po' per il colonialismo, un po' per aver affrontato le contraddizioni esterne, un po' per potere interno, un po' per altre questioni, sono tutte giurisdizioni cristiane o cristianamente intese, o islamiche se vogliamo, o ebrei, ma comunque sempre di natura monoteista, dal quale ogni società tenta di uscire e tenta di liberarsi. È un processo che è corso in Italia, è in corso in Spagna, è in corso in Francia, ma è in corso anche nel Congo, è in corso nello Zambia, è in corso in Rhodesia, nell'ex Rhodesia, lasciatemi usare anche i termini che sono mai vecchi, è in corso in India, è in corso in Cina, è in corso negli Stati Uniti, è in corso in America Latina. Cioè troviamo in tutto il mondo questa tensione che porta fuori. Da quello che è la giurisdizione cristiana. Naturalmente ogni paese ha le sue peculiarità, il paese arabo stesso, hanno le loro peculiarità, però ogni società civile mette in atto delle strategie, degli sforzi per spostare i limiti dell'orrore monoteista che opprime la società stessa. In Egitto, per esempio, in Algeria, dappertutto ci sono questi sforzi sociali di venire fuori da quella che è l'oppressione di una giurisprudenza monoteista, che può essere cattolica, può essere protestante, comunque cristiana, ma può essere anche islamica, può essere anche ebrea. Ed è necessario che gli uomini favoriscano questi sforzi. Purtroppo a volte le bombe li fermano, questi sforzi, costringono le persone a rinchiudersi su se stessi anziché aprirsi verso l'esterno. Però sta di fatto che il movimento è in corso in tutto il mondo. Passiamo adesso a un'altra sentenza della Corte di Cassazione. La satira che fa sorridere è educativa. 17 marzo 2006. La notizia. La satira che fa sorridere ha valore educativo. Il resto è inutile sgradevolezza. Ad assegnare valenza etica alla satira, quella che indica alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone suscitandone il riso, messo fra virgolette, è la Cassazione. L'occasione alla Suprema Corte è stata offerta dal caso di una diffamazione attribuita ad un quotidiano nei confronti dell'avvocato Giuseppe L., che in alcuni articoli incriminati era stato tra l'altro descritto più come affarista che come legale. Sentenza della Corte di Cassazione numero 9246. Commento. C'è un confine che la Corte Costituzionale sta tentando, sia pur fra varie difficoltà, di stabilire. Si tratta del confine fra satira e derisione. Ogni satira è una derisione. Ogni derisione pretende di essere considerata come una satira. La Corte di Cassazione, sulla funzione della satira, dice: indica alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone suscitandone il riso. L'aspetto di persone è quanto regge il discorso della Corte di Cassazione, ciò che le persone fanno, ciò che le persone dicono, in relazione all'oggettività in cui quelle persone o quelle affermazioni intervengono. Ciò che distingue la derisione dalla satira è l'intento per il quale vengono espresse. Se la satira ha lo scopo di indicare debolezze o vizi umani, con intento di correggerli, oppure di svelarne gli intendimenti nascosti, la derisione ha come scopo lo scherno e il dileggio delle persone stesse. Spesso le due manifestazioni si sovrappongono e il confine diventa labile ed indefinito. In questo caso c'è una regola che permette di distinguere satira da derisione ed è la collocazione, la funzione sociale dell'individuo oggetto della satira. Posso far satira sulle scelte del Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, ma se faccio le stesse battute o uso lo stesso schema nei confronti del barbone che chiede l'elemosina, scado nella derisione e nel dileggio. La satira è comunque un mezzo per castigare dei comportamenti quando non esistono delle possibilità diverse con cui intervenire. La satira è sempre rivolta contro chi ha una possibilità di azione e di intervento nel sistema sociale. È rivolta a chi, in grande o in piccolo, agisce nel sistema sociale, opera delle scelte o fa delle affermazioni che, riportate dalla stampa o altri organi, vanno ad incidere sulle opinioni delle persone. Non sarebbe satira una battuta del Presidente della Repubblica che suscitasse il riso nei confronti del barbone che chiede l'elemosina. C'è stato ultimamente il problema delle vignette danesi, che hanno suscitato molto clamore per le reazioni che sono venute dal mondo islamico. In quel caso il confine fra satira e denigrazione è stato superato in favore di quest'ultimo. In quell'ambito non si indicava un potere che derivava da una religione o aspetti di essa, per indicare uno stridere fra dogmi imposti e tensioni dell'uomo o della società, ma si derideva una religione nel tentativo di legittimarla all'interno di uno scontro vero o presunto fra civiltà occidentale e civiltà orientale. La satira non può essere usata come pretesto per indicare un nemico, ma può essere usata solo come elemento equilibratore sociale nei confronti di chi detiene il potere o aspetti del potere, al fine di indurlo ad essere più coerente nella gestione del potere. La satira nei confronti di una magistratura che insabbia i processi, nei confronti di chi è socialmente forte, vediamo un attimo, la satira nei confronti di una magistratura che insabbia i processi, nei confronti di chi è socialmente forte, mentre è violenta nei confronti di chi è socialmente più deboli, è una satira legittima. Non delegittima la magistratura, ma la sollecita ad una maggiore coerenza giuridica. A quale principio cattolico si contrappone questa sentenza? A quella che delegittima l'individuo a criticare il potere, il Dio padrone. Ai cattolici è vietato ridere di Dio, vedi Umberto Eco nel libro Il nome della rosa. Al contrario, nell'ideologia cattolica il padrone, il Dio padrone, deride gli sforzi di coloro che danno l'assalto al cielo. Proviamo a leggere un paio di insegnamenti della Bibbia dei cristiani, capaci di far credere ai potenti di turno che la satira nei loro confronti è denigrazione, e gli fa immaginare che la denigrazione che si fanno in fondo sia solo satira. Proviamo con un esempio di derisione. Tutta la terra aveva un medesimo linguaggio e usava le stesse parole. Ora avvenne che gli uomini, emigrando dall'Oriente, trovarono una pianura nella regione di Senar e vi si stabilirono e dissero l'un l'altro: su, facciamo dei mattoni e cuociamoli al fuoco. E si servirono di mattoni invece che di pietre e di bitume in luogo di calce e dissero: orsù, edifichiamoci una città e una torre la cui cima penetri il cielo. Rendiamoci famosi per non disperderci sulla faccia della terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini costruivano e disse: ecco, essi formano un popolo solo e hanno un medesimo linguaggio. Questo è il principio delle loro imprese. Niente ormai gli impedirà di portare a termine quello che si propongono. Orsù, scendiamo e confondiamo lì il loro linguaggio, in modo che non si intendino più gli uni con gli altri. Così il Signore di là li disperse sulla faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città, la quale fu chiamata Babel, perché ivi il Signore confuse il linguaggio di tutta la terra, e di là li disperse sulla faccia di tutta la terra. Genesi 11:19. È il potente che deride gli sforzi delle persone di dare l'assalto al cielo. Deride le persone che tentano di costruire un loro futuro, le deride dall'alto della sua forza, come un capo ufficio che deride gli sforzi degli impiegati di far carriera. Proviamo ora a vedere un esempio di satira alla quale, o con la scusa della quale, il potente di turno ha massacrato centinaia di milioni di persone. I soldati lo condussero quindi all'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Poi lo rivestirono di porpora e cinsero la sua testa con una corona di spine che avevano intrecciato. Quindi cominciarono a salutarlo: «Salve, o re dei Giudei!» Mentre gli percuotevano la testa con una canna, gli sputavano addosso in ginocchio, gli rendevano omaggio. Marco 15, 16, 19. Che piaccia o meno, questo è un esempio di satira. Lo so che è becero il racconto, però è un esempio di satira. Ciò che i soldati prendono in giro non è la persona in quanto tale, ma la sua pretesa di ergersi a padrona degli uomini, la sua pretesa che gli uomini si mettono in ginocchio davanti a lui in quanto figlio, egli è figlio del Dio padrone. Nota per il lettore: io uso esempi per un fine preciso. Non si venga a lamentare stupidaggini sul dolore di questo personaggio inventato e descritto da Marco. Piuttosto soffermatevi sul dolore delle milioni di persone che mi lantava di aver provocato il Dio dei cristiani con la distruzione di Babele e col dolore che ha sparso per disperdere le genti. Entrambi i soggetti e i loro protagonisti sono tutti inventati. Ciò che è reale sono gli insegnamenti dei cristiani finalizzati alla distruzione dell'uomo. Così il cristianesimo deride gli uomini che danno l'assalto al cielo e si sente offeso quando si deride chi millanta che quella generazione lo vedrà venire sulle nubi con grande potenza mentre le stelle cadranno sulla terra. È un po' come l'impiegato che prende in giro il suo capo ufficio: avevi tante pretese arroganti nei nostri confronti, ma davanti al direttore generale hai calato le brache. È satira nei confronti di un comportamento che manifestava delle pretese soggettive senza avere onore e rettitudine per mantenere un comportamento coerente col suo superiore. La Corte di Cassazione deve riuscire, intervenendo nei casi che gli vengono sottoposti a giudizio, a distinguere quando si tratta di satira e quando si tratta di offese derivate da derisione. Però mentre la Corte distingue le varie situazioni, il sistema educazionale cattolico si impone sulle persone costringendole ad identificarsi e a omologare il comportamento in base ai modelli dei Vangeli della Bibbia. Così l'avvocato che scopre le battute sul suo operato ritiene di essere stato deriso e offeso e non si rende conto di aver agito in modo tale da attrarre l'attenzione di chi osserva le sue azioni nel sistema sociale. Si sente un Dio padrone messo sotto accusa che dice: come, non posso distruggere la torre di Babele? No, non lo puoi fare, sei ridicolo. E così qualcuno si comporta come i soldati: dai padrone, figlio del Dio padrone, butta giù la Babele che tu oscuri, che tu che oscuri il sole e che verrai alla destra di tuo padre con grande potenza sulle nubi. Con questi elementi della struttura educazionale deve scontrarsi la Corte di Cassazione e tentare, nei limiti delle sue possibilità, di mettere ordine. Bene, e queste sono le due sentenze, ma non faccio solo queste due oggi, ne faccio un'altra. Perché ne faccio un'altra? Boh, perché dovrò farle tutte e 12, mentre nel frattempo ne scriverò altre 3 o 4, penso. Corte di Cassazione. Sporca negra alla bimba. Condannato 60enne. 18 marzo 2006. Notizia. Cassazione. Boccia il ricorso di un triestino. Apostrofare con l'insulto sporco negro indica senza dubbio un atteggiamento finalizzato alla discriminazione, all'odio etnico-razziale e per questo perseguibile penalmente. Lo ha ribadito ieri la Corte di Cassazione, quinta sezione, che ha respinto il ricorso di un 60enne triestino condannato dalla Corte di Appello per aver detto «via di qua, sporca negra» a una bambina nera di soli 6 anni, in un luogo pubblico e in presenza di altre persone. Attenzione, la sentenza segue di pochi giorni il pronunciamento della stessa sezione che, invece, ha confermato il proscioglimento di una donna che aveva replicato con l'espressione «negro di M puntato», «negro di merda», ad un collega extracomunitario rimproverato per essere arrivato tardi, che le aveva detto «sei cattiva, ce l'hai con me», augurandogli anche del male per la sua famiglia. Beh, mi sembra che non ci sia proporzione fra i due atti. Cosa può indurre una persona di 60 anni a dare della sporca negra a una bambina di 6 anni per allontanarla da un luogo pubblico? Sporco guercio, sporco zoppo, sporco individuo che hai un neo sul naso? Che senso ha? Sporco marocchino, sporco albanese, sporco rumeno? Negli USA e in Germania qualche anno fa era italiano mafioso, e spesso anche oggi. L'idea nazista ha origine dal concetto di popolo eletto, ed è in quella forma che viene calata dal cristianesimo nelle emozioni degli individui. Il concetto di popolo eletto è il concetto di separazione di una parte dell'umanità dall'insieme dell'umanità. La nozione di popolo eletto fu inventata da quella parte di ebrei che, deportati a Babilonia, poterono frequentare le scuole babilonesi e decisero di fissare il proprio potere sugli espatriati, sui deportati, attraverso dogmi religiosi, separando gli ebrei arrivati a Babilonia dalla popolazione babilonese, composta, oltre che da quel piccolo gruppo di ebrei, da molti popoli conquistati dagli Assiri. Mentre i vari popoli procedono all'integrazione, gli ebrei, mediante la costruzione di una dottrina sanguinaria e violenta, si separano dal contesto sociale in quanto si autoconvincono di essere il popolo eletto. Gli ebrei costruiscono una struttura ideologica le cui finalità sono quelle di macellare chiunque non è ebreo, separando definitivamente se stessi dall'umanità. Leggiamo cosa scrivono. Così parla il Signore. Verso mezzanotte attraverserò l'Egitto. Ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, erede al trono, al primogenito della schiava che attende alla macina, come pure ogni primogenito degli animali, e per tutto l'Egitto vi saranno tali lamenti che mai ci furono né ci saranno. Ma tra i figli di Israele neppure un cane abbaierà, contro anima viva, uomo o bestia che sia, affinché sappiate che il Signore ha fatto una separazione ben netta fra gli egiziani e gli israeliti. Esodo 11, 4, 7. È il concetto che viene fatto proprio dal cattolicesimo e applicato anche contro gli ebrei che, secondo i cattolici, in quanto deicidi, avevano tradito il patto con il loro Dio padrone. Questa separazione fra sé e gli altri viene ribadita da Gesù più volte, da «E chi vi darà un bicchiere d'acqua perché voi siete di Cristo?» Marco 9,41, a Matteo «Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a portare la pace, non sono venuto a portare la pace, ma la spada, poiché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i figli dell'uomo saranno i suoi familiari». Matteo 10,34-36. Il concetto di razza che viene imposto ai bambini attraverso l'imposizione dell'idea di popolo eletto, che si trasforma anche in individuo eletto per la relazione personale col Dio personale dei cristiani, entra nell'individuo ed è sempre stata finalizzata da ogni potere cristiano per aizzare un popolo contro l'altro, una fazione contro l'altra nel corso di 2000 anni di storia. Prima dell'avvento del cristianesimo c'era la separazione di popolo e di costume, ma non quello di razza. Fu proprio per l'imposizione nella coscienza delle persone del concetto di razza inferiore, popolo non eletto, che si impose il colonialismo e il traffico di schiavi per le Americhe. Il concetto di razza viene imposto ai bambini negli oratori e nelle parrocchie, che derogano al concetto razzista attraverso l'idea dell'uguaglianza in ginocchio davanti al proprio Dio. Il concetto razzista si impone mediante il concetto di carità. Il popolo eletto che raccoglie, in occasione delle varie calamità, le proprie immondizie, vestiti dismessi, medicinali scaduti, da mandare al popolo non eletto disgraziato. Per un cattolico l'uguaglianza consiste nell'essere tutti ugualmente in ginocchio davanti al proprio Dio. Gli altri vanno sterminati. Sono una sottorazza in quanto infedeli. Questo è il motivo emotivo per cui un sessantenne di Trieste ha insultato una bambina di 6 anni chiamandola sporca negra. Lei è come un primogenito degli egiziani. non è degna di essere considerata una persona, ma è degna di essere macellata come ogni primogenito egiziano che viene depersonalizzato in quanto per gli ebrei è come un primogenito animale. Così come il Dio degli ebrei e dei cristiani, nell'immaginario ebreo, così come il Dio degli ebrei e dei cristiani, nell'immaginario ebreo, attraversa l'Egitto macellando i primogeniti egiziani, che non sono il suo popolo eletto, un delinquente sessantenne di Trieste può insultare una bambina di 6 anni chiamandola sporca negra. In questo deve intervenire la Corte di Cassazione. La condanna dell'espressione è una condanna al tentativo psicologico del sessantenne di riaffermare la propria appartenenza alla razza eletta in contrapposizione a quella che lui immagina sia la razza della bambina. La Corte di Cassazione deve riaffermare il concetto che l'Italia è una nazione e gli italiani, se vogliamo anche gli europei, sono un popolo al di là della razza, della pelle, della religione che caratterizza i singoli individui. Se c'è qualcuno cui è vietato fare un discorso di razza, credo che sia proprio il popolo italiano. Per la nostra penisola ci sono passati migliaia di popoli e si sono fusi e sovrapposti, spesso con violenza e ferocia. Per contro, c'è una soluzione della Corte di Cassazione nei confronti di una persona che ha chiamato un dipendente sporco negro. Perché la Corte di Cassazione ha assolto quella signora? Perché la frase è avvenuta all'interno di un litigio, di un alterco con una persona di colore che, ripresa per un ritardo di lavoro, si era messa ad imprecare, maledire e augurare del male alla signora. Pertanto l'insulto della signora non era rivolto alla persona, ma era una reazione all'interno del litigio che veniva in quel momento. Fra le altre cose, la persona malediceva anche la famiglia, insomma. E apparentemente sembra una definizione del modo con cui l'extracomunitario litigava. Pertanto la Corte di Cassazione ha molto probabilmente ritenuto che l'epiteto non fosse rivolto ad offendere la persona, tentando di sottometterla, ma era rivolto piuttosto a fermare l'aggressione verbale dell'extracomunitario ripreso per ritardo di lavoro. Su questo punto la Corte di Cassazione ha voluto dire all'extracomunitario: non usi la tua diversità per impedire al datore di lavoro di riprenderti per il ritardo. La Corte di Cassazione non ama chi tenta di usare la magistratura per prevaricare, e in questo caso sembra che l'extracomunitario abbia usato la magistratura per rivendicarsi dei rimproveri per il ritardo al lavoro. E questo sono le ultime sentenze, fra le ultime sentenze della Corte di Cassazione. Ne ho naturalmente ancora parecchie da fare. Però ricordate che tutte queste sentenze della Corte di Cassazione vanno ad inserirsi nel nostro contesto sociale, cioè in un contesto sociale che è fortemente caratterizzato da quello che è l'assolutismo cattolico. Pertanto non si tratta di avere un modello diverso di società, ma si tratta di rimuovere da questa società quelli che sono gli ostacoli che ne impediscono e ne limitano lo sviluppo. E questo è il vero problema. Ora, anche la Corte di Cassazione e gli stessi magistrati, quando sono coerenti naturalmente con ciò che fanno, non è il loro compito cambiare la testa delle persone. La testa delle persone si cambia col dibattito continuo, con le trasformazioni che sono in corso nella società, con le spinte, con le contraddizioni che avvengono e con una discussione continua. Il compito del magistrato è quello di impedire le degenerazioni, cioè quello di impedire innanzitutto che non si affermino quelli che sono i diritti costituzionali e in secondo luogo che non si torni indietro, che non ci sia prevaricazione, che non ci siano offese particolari. Naturalmente in questo spesso la magistratura è poco coerente, nel senso che sfugge dai propri doveri, o comunque li fa in tempi molto lunghi, li fa senza essere precisa e puntuale negli interventi. A volte dipende dalla volontà del magistrato, altre volte sono le condizioni oggettive, altre volte esistono cose più importanti da fare che rimandano altre cose. Esistono tante valutazioni che si possono fare, però sta di fatto che nella società esistono spinte che portano verso questo, cioè verso una riaffermazione di quelli che sono i principi costituzionali, proprio in contrapposizione a quelli che sono invece i principi dogmatici cristiani. Andremo avanti nei prossimi giorni parlando di altre sentenze, tipo i genitori possono criticare i professori non possono fare denuncia, c'è l'aggravante razzista nel togliere il velo alle donne islamiche, Corte di Cassazione stoppa i baci sul collo rubati, può essere violenza, non fu reato dare del buffone a Berlusconi, cioè è reato dire a qualcuno impara a lavorare e così via, filma moglie amante, marito condannato, ve li ho già detti questi elenchi, che sono gli elenchi praticamente delle analisi che finora ho fatto, e ne ho delle altre da fare, naturalmente troverò il tempo appena trovo il tempo per farle. Praticamente ho soddisfatto un contratto di lavoro, che praticamente ho fatto un contratto di lavoro emergenziale, cioè in pratica ho lavorato il mese di agosto per un'azienda che faceva, che fa manutenzione di impianti industriali, e fa manutenzione quando gli impianti industriali sono fermi, naturalmente, quando le industrie vanno in ferie, naturalmente questa azienda interviene a fare manutenzione sugli impianti industriali. È stato un lavoro casuale che ho trovato, finisce domani è l'ultimo giorno, c'era un contratto di 18 giorni e poi insomma ne riparleremo a settembre, per cui spero di avere tempo abbastanza per continuare a fare i lavori che sto facendo, insomma, anche per le trasmissioni radio, anche per caricare in internet. Vi ricordo che in internet ci sono decine di siti e centinaia di pagine. Gli arrivi su queste pagine nel mese di agosto sono altissimi, cioè mai visto tanti arrivi nel mese di agosto, insomma. Però dipende molto dalle condizioni e dipende molto anche dagli interessi che ci sono nella società nella quale viviamo. Bene. Io con questo vi ho letto il commento alle tre sentenze, adesso mi prendo in mano le notizie stampa, quelle recenti di questa settimana, e al limite diamo il via alle telefonate, ricordando che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Vediamo un attimino. Allora, ora esistono parecchie notizie stampa arrivate ultimamente, ma penso che la notizia più grossa di tutte quante è la notizia del prete che si è suicidato. Praticamente era accusato per reati di pedofilia. Viveva con la zia, la donna e una sorella. Molti ragazzi di Pomezia e Torvaionica aveva testimoniato contro di lui. Roma non ha retto le accuse, tante e documentate, di pedofilia, dichiarandosi innocente anche nell'ultimo biglietto scritto prima di togliersi la vita, e si è suicidato impiccandosi nel lavatoio all'ultimo piano di una palazzina bassa in cui viveva la madre e la sorella alla periferia di Roma, nel quartiere alessandrino. Don Marco Agostini, 43 anni, ieri mattina ha aspettato che l'anziana donna uscisse di casa per sbrigare una commissione, ha fatto una rampa di scale, ha legato un lenzuolo e si è impiccato. E impiccarsi sembra che sia il modo migliore per risolvere i casini che si sono combinati. Proviamo un po' a leggere di questo Don Marco, per il quale la Chiesa aveva già deciso l'avvio di un processo di secolarizzazione. Era finito in manette ad Assisi lo scorso 5 aprile e nelle stesse ore altri due sacerdoti erano stati arrestati a Pomezia, cittadina a pochi chilometri da Roma, dove il Cabana, come si faceva chiamare Agostini dai suoi ragazzi, aveva prestato servizio nella parrocchia di San Benedetto. Accusati di aver coperto per anni gli abusi del confratello, ad Assisi lavorava presso una casa di accoglienza dopo essere stato allontanato da Pomezia a Torvaionica, altro teatro dei presunti abusi all'oratorio della Beata Vergine. Quello che vi sto dicendo è che gli oratori cattolici sono dei centri di violenza nei confronti dei ragazzi. E se volete aspettare, ve lo sto dicendo da 10 anni, se volete aspettare ancora altre prove, continuate pure ad aspettare, ma intanto la gravità continua. Trova Ionica, abusi all'oratorio della Beata Vergine Immacolata. Proprio per quelle che all'epoca, era il 2002, erano forse soltanto dicerie. Dalle dicerie, sempre di più, si passò alle accuse, quando in blocco i ragazzi si presentarono a denunciarlo. Nei verbali si parlò di filmini pornografici, a cui i ragazzi dovevano assistere con il cabana, a fotografie che venivano ritratti nudi, a riti blasfemi, coinvolti molti dei ragazzi nuovi. Il nome del gruppo, fondato dallo stesso sacerdote nelle parrocchie dell'Interland laziale, persino sua sorella Fiorella lo aveva accusato. Ieri la donna che viveva nel palazzo dell'Alessandrino non ha voluto parlare con i giornalisti. Fra quelle stesse quattro mura in strada, che hanno nomi leggeri, via del Pergolato all'angolo con via Ribes, Don Marco aveva vissuto da piccolo, molti nella zona lo ricordano, era un bambino che frequentava la parrocchia, in famiglia erano tutti molto religiosi, dice Pasquale, che non rivela cognome né età, ma suo padre non voleva che diventasse prete, poi il papà morì e lui prese i voti. La mamma almeno ha smesso di soffrire, dice una donna, anche lei con i capelli bianchi, abitante nel palazzo di fronte alla casa bassa, perché la signora non se lo meritava, raccontano tutti, di quel bambino partito da qui 20 anni fa, sapevamo che era stato a Torvaionica, a Pomezia d'Assisi, sapevamo di cosa era accusato e sapevamo che era qui, la polizia veniva a controllarlo quasi ogni giorno, ma lui non si faceva vedere, forse per la vergogna, nessuno lo giudica, per me, dice un coetaneo sacerdote, resta quel bambino con cui giocavo in parrocchia. E poco contano anche le accuse di pedofilia per fatti in un campo scout a Centocelle, poco lontano da qui, prima che prendessi i voti, erano cadute in prescrizione. Per noi, conclude Pasquale, resta un ricordo del bambino, poi non si è più visto. Praticamente, attenzione, questo era già stato accusato di reati di pedofilia, ma i reati di pedofilia erano caduti in prescrizione. Torno a ripetere ancora per gli ascoltatori radio. La prescrizione non è una soluzione, la prescrizione è una condanna. La prescrizione viene emessa dal giudice con sentenza quando i fatti sono accertati, ma è passato troppo tempo per condannare la persona. Cioè, in Italia non esiste la prescrizione negli Stati Uniti, esiste come istituto in Italia. In pratica un processo per un reato può essere fatto entro un tot tempo da quando quel reato è stato commesso. Passato quel tempo può darsi che ci siano delle esigenze procedurali per accertare l'esistenza di quel reato o alcune condizioni, ma non si può più condannare la persona, cioè la persona non è più condannabile. Pertanto la prescrizione non dice tu sei innocente, la prescrizione dice tu sei colpevole, ma io come magistrato ho scoperto il tuo reato troppo tardi, è passato troppo tempo. Pertanto la dichiarazione di prescrizione del reato ad opera di un tribunale è una vera e propria condanna, che poi quella condanna non comporti la carcerazione o la multa dell'imputato, però è una condanna che va riferita alla società civile. Guardate che quella persona 10 anni fa ha già stuprato dei bambini, ci sono state delle violenze su dei ragazzi, e la prescrizione non è una soluzione. Ricordatevelo bene, perché chi ha soldi può anche tenere lungo i processi anni, fino ad ottenere la prescrizione e non andare in galera. Purtroppo la prescrizione spesso è una decisione, una sentenza del giudice che deve essere considerata dal punto di vista sociale un'infamazione ancora più alta, specialmente quando l'imputato aveva soldi e mezzi per prolungare i tempi del processo e giungere a non pagare per il reato che ha commesso. Questo ce lo ricordiamo. E questo personaggio, questo prete, praticamente aveva già avuto una condanna che era andata in prescrizione. È come un po' per Andreotti, no? Andreotti è un mafioso, è stato riconosciuto mafioso. È stato riconosciuto mafioso fino a un certo periodo. Dopo di quel periodo la magistratura ha ritenuto che lui non avesse più commesso degli atti per essere ritenuto mafioso. Pertanto è stato condannato alla prescrizione per il periodo in cui è stato considerato mafioso, ma è passato troppo tempo per cui non può essere incarcerato. Dopodiché è stato ritenuto che lui abbia rotto con la mafia, per cui non hanno potuto continuare a condannarlo. Dopo che ci siano giochi politici sotto, poi quello è un altro discorso. In ogni caso, questi sono discorsi. In ogni caso, Andreotti ha una condanna per mafia con decisione di prescrizione del reato. Cioè è passato troppo tempo da quando tu hai commesso quel reato. È chiaro questo? E ricordatelo sempre, perché più la gente ha soldi e più sentirete parlare di assoluzioni per prescrizione, ma la prescrizione è una condanna. Va bene. Sì? Ciao, straveloce.
Sedimi.
Notte, saluto, basta.
Ok.
Saluto,
ciao Ivano, notte. Ciao, ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, quando ci sarà anche Francesco. Vi ricordo, mettetevi in contatto per il rito della Devotio. Ciao a tutti e a risentirci. Vi mando immediatamente la pubblicità, così faccio felice anche Stefano. Ciao.